avverrà sempre così. Incominciamo alle 9, quarto d'ora prima, giusto per introdurci e trovare posto e magari fare una piccola preghiera spontanea, personale. Cominciamo alle 9, terminiamo alle 10, poi la chiesa rimane aperta ancora una mezz'oretta per chi desiderasse o continuare una sua riflessione o eventualmente approfittare della presenza di qualcuno dei sacerdoti per fare un minuscolo colloquio. Comunque sarà in silenzio. Bene, e dedico questi primi minuti a una introduzione dove cerco di spiegarvi un po' anche che cosa abbiamo pensato di preparare per questi incontri. Rispetto all'anno scorso c'è una continuità e una differenza. La continuità sta soprattutto nell'argomento che abbiamo scelto. L'argomento ancora una volta è Gesù. Convinti che non ci sia una conoscenza più importante di questa per un credente. Lo scrive anche San Paolo nella lettera agli Efesini: è inutile che sappiamo tante cose se poi ignoriamo di fatto la figura di Gesù, che poi è il rivelatore del Padre, colui che ci parla di Dio. C'è una continuità anche nella conduzione. Di fatto poi ci alterneremo in queste catechesi. Stasera incomincio io, mi chiamo Padre Mario Danieli, poi ci sarà Suora Enrica, che voi avete probabilmente visto perché stava là che distribuiva i fogli all'ingresso, ci sarà il Padre Lino, che è il parroco della parrocchia di San Fedele, ci sarà il Padre Peppe Riggio, riconoscibile perché non ha capelli, e poi ci sarà anche un nuovo padre che è arrivato, nuovo padre gesuita, che è arrivato nella comunità di Villa Pizzone e che contribuirà anche lui a questi incontri, il padre Massimo Tozzo. Quindi questa rappresenta la continuità. La differenza sta nel ritmo della proposta. L'anno scorso abbiamo proposto 15 incontri ogni 15 giorni. Quest'anno abbiamo pensato di concentrare una dozzina di incontri in tre blocchi che corrispondono ai tempi forti, cosiddetti, della liturgia: l'Avvento, che è iniziato ieri per il rito ambrosiano, poi la Quaresima e più tardi il periodo dopo Pasqua. La ragione di questa concentrazione in lunedì successivi è quella di evitare la dispersione. Ci siamo resi conto l'anno scorso che il ritmo di 15 giorni, ogni tanto anche interrotto da altre feste tipo Natale eccetera, creava un inevitabile calo, diciamo, di attenzione. La differenza sta anche nel modo di proporre la materia. Vi proponiamo una catechesi che sarà grosso modo di un 35 minuti e poi un piccolo approfondimento che faremo presumibilmente in piccolissimi gruppi o comunque con il vicino di banco, e dedicheremo qualche tempo, 10-15 minuti, se c'è qualche domanda, qualche approfondimento da fare, e poi alle 10 terminiamo. Il tutto quindi si conclude in un'ora. La speranza è che possiate portare a casa qualche suggerimento utile per la vostra riflessione e la vostra preghiera. Chi volesse fare qui un momento di preghiera, come vi dicevo, al termine, per una mezz'oretta, ci sarà ancora la chiesa aperta e un tempo di silenzio. Il tema generale, ecco, di questi incontri ha come titolo «Tenendo lo sguardo fisso su Gesù», come dice la lettera agli Ebrei. Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Quindi riteniamo che questa sia la conoscenza migliore e più importante per un credente, che lo aiuta a passare dalla religione, quindi dai gesti esterni, alla fede, cioè al rapporto. lo aiuta a passare dal sentito dire all'esperienza personale. Questa è la speranza nostra, il desiderio di far divenire il desiderio di approfondire la conoscenza del Signore. Il tema di questa sera, come vedete nel foglio che vi è stato dato, ha come titolo «Il cristianesimo è una persona, Gesù, il Figlio di Dio». Non è una teoria il cristianesimo, ma è una persona. Mi piace citare il primo paragrafo della lettera enciclica di Papa Benedetto XVI, la sua prima enciclica che ha come titolo Deus Caritas Est, dove dice: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, all'inizio c'è un incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Più recentemente, lunedì scorso, inaugurando a Firenze il convegno ecclesiale della Chiesa italiana, il Papa Francesco ha detto così: la dottrina cristiana non è un sistema chiuso, ma è viva, sa inquietare, sa animare, ha un volto non rigido, ha un corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera. La dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo. Interessante questa affermazione, questa insistenza sulla figura di Gesù. E qui potremmo porci probabilmente una prima domanda, nel senso che alle volte noi siamo più preoccupati di sapere delle verità, un insieme di dogmi, piuttosto che vivere una relazione. L'uomo si è proposto spesso di andare verso Dio, di impegnarsi quindi per salire dalla povertà della condizione umana, per innalzarsi, liberandosi dalla pesantezza di questa condizione, e di andare verso Dio. La sorpresa del cristianesimo è che non siamo noi che dobbiamo andare verso Dio, ma è Dio che viene verso di noi. È Lui che prende l'iniziativa di incontrarci, si abbassa fino a noi, si manifesta nella debolezza dell'uomo. A pensarci bene, veramente è una cosa assolutamente sorprendente. Non dobbiamo sforzarci di spiritualizzarci, abbiamo in un certo senso bisogno invece di diventare sempre più profondamente umani. L'uomo più si spiritualizza, più si allontana da Dio, che invece si è fatto carne, che si è reso profondamente umano. Questo comporta un certo numero di ricadute nel nostro modo anche di pensare. Per esempio, la prima è che importante non è che io cerchi Dio, importante è sapere che Dio mi cerca, anche quando mi nascondo. Nel libro della Genesi si dice che il primo incontro dell'uomo con Dio è stato dettato dalla paura. L'uomo, la prima coppia, diciamo l'uomo in generale, in questa parabola, si nascondeva dal Signore, aveva paura. È interessante che la prima parola che l'uomo dice a Dio, secondo questa narrazione biblica, è: ho avuto paura e mi sono nascosto. E poi nella Bibbia troviamo per ben 365 volte l'invito di Dio a non avere paura. Quante volte Dio dice: non temere, non avere paura, non abbiate paura. Quasi una volta al giorno, per ricordare una perennità di questo invito. Il fatto che il Signore prende l'iniziativa significa anche che non è molto importante che io riesca a chiamare Dio per nome. L'importante è che il Signore conosce il mio nome. E secondo il libro di Isaia, Dio ha perfino disegnato sul palmo delle sue mani il mio nome, la mia realtà. È bellissima questa immagine di un Dio che quasi per evitare di dimenticare si mette sul palmo delle mani la nostra immagine, il nostro nome. Non è tanto importante che io tenti di capire Dio. L'importante, come dice il Salmo 139, è che Lui mi conosce fino in fondo. Sant'Agostino dirà che Dio è più intimo del nostro intimo. Arriva con il suo sguardo anche là dove la nostra consapevolezza, la nostra introspezione non arriva. Addirittura diciamo che non è tanto importante che noi riusciamo ad amare Dio con tutto il cuore, quanto piuttosto importante che scopriamo che Dio ci ama con tutto il cuore. Questo lo dice esplicitamente San Giovanni nel suo Vangelo e nelle sue lettere, dicendo che Dio ci ha amati per primo e che ha manifestato questa benevolenza quando non ce la meritavamo. Possiamo allora indicare alcune conseguenze di questo primo approccio, diciamo, all'argomento. Una prima conseguenza è che Gesù non si presenta tanto come un modello esteriore da imitare, quanto piuttosto come una realtà interiore da assimilare. Abbiamo bisogno di diventare, l'espressione non è molto corretta dal punto di vista grammaticale, abbiamo bisogno di diventare Cristi, cioè di assimilare in noi la realtà del Signore, di entrare in una profonda sintonia con Lui, di in qualche maniera identificarci con Lui. È l'assimilazione di questa vita divina che ci rende graditi al Padre, molto di più che non l'osservanza della legge. I farisei in modo particolare ponevano molta attenzione a un'osservanza precisa della legge e in questo ritenevano che consistesse la loro santità. Molto più importante che un'osservanza precisa della legge, che potrebbe portare anche ad atteggiamenti un po' fondamentalisti alle volte, molto più importante di questo è cercare di vivere in sintonia con il Signore, di penetrare un po' alla volta il suo modo di pensare, di fare nostre le sue scelte, il suo stile. È interessante che il Signore Gesù nel suo insegnamento non parla di leggi, non ne dà neanche una. Parla piuttosto dell'amore del Padre, non insegna dottrine, trasmette un'idea di Dio. L'autentica buona notizia è questo Dio di cui parla Gesù. E quindi il Signore noi non lo conosciamo assimilando un certo numero di dogmi, quelli verranno dopo. Lo assimiliamo esercitando ciò che Lui ci ha dimostrato come stile di vita, la sua tenerezza, l'attenzione per gli ultimi. Dalle parole di Gesù si capisce che il Padre ha un progetto, un desiderio, un sogno. E questo sogno è che ogni uomo diventi suo figlio nel Signore Gesù. Quindi, al di là di ogni legge, di ogni prescrizione, la cosa interessante è questa sintonia con il Signore. Ora, la cosa interessante è che questo progetto al tempo di Gesù è stato considerato blasfemo dalla stessa autorità religiosa. Sovversivo, perché presentava un Dio tutto diverso da quello che era stato pensato precedentemente, e quindi sovvertiva tutta l'organizzazione e la gerarchia sociale che era stata pensata sull'autorità di Dio e su tutte le leggi che ne derivavano. Gesù annuncia veramente un Dio diverso da quello in cui credevano a quel tempo. Ai discepoli che cercavano di farlo re, come racconta San Giovanni, dopo una moltiplicazione dei pani, volevano che Gesù diventasse il loro re perché avevano capito che con lui si potevano risolvere alcuni problemi importanti, come per esempio il problema del mezzogiorno. A chi li voleva fare re, Gesù risponde facendosi servo, dimostrando loro la vera regalità, che è quella dell'amore, che si trasforma in servizio. La vera grandezza, la grandezza di Dio, consiste nel lavare i piedi, nel servire gli altri. Come dice il padre Maggi, qui citato in questo foglio, Dio non sta dove si esercita il potere, ma nel servizio. Veramente c'è qualche cosa, percepiamo probabilmente, che abbiamo bisogno in qualche maniera di registrare diversamente nella nostra mente e nel nostro cuore. Ancora un'altra ricaduta, diciamo, di questo approccio alla realtà del Signore potrebbe essere questa considerazione. Spesso sentiamo dire da diverse persone che non sono probabilmente molto istruite nella fede, sentiamo dire che il cristianesimo è negazione, è privazione, è mortificazione. Al contrario, troviamo nelle parole di Gesù piuttosto l'affermazione, l'ampiezza, la pienezza di vita. Ogni epoca ha alcune parole che sono state scelte per indicare quello stato ideale, o almeno vicino all'ideale, che tutti desiderano. Per esempio, alcune di queste parole sono felicità, benessere, sviluppo, realizzazione di sé, progresso. Il cristianesimo dice questa stessa realtà, questo ideale di pienezza di vita, usando la parola salvezza. Salvezza significa, nel linguaggio cristiano, una vita piena, una vita realizzata, una vita invidiabile. E ci viene presentata questa vita, questa salvezza, come il comunicare con la vita stessa di Dio. Ancora una volta, allora, il cristianesimo non è una nuova etica, è piuttosto una nuova vita che mette l'uomo in contatto con Dio attraverso la persona di Gesù. Esiste una analogia tra la crescita umana e l'accoglienza di Gesù nella nostra storia. Cerco di spiegarmi meglio. Noi lo sappiamo per esperienza che il bambino impara progressivamente un certo numero di realtà. Una realtà che caratterizza molto l'infanzia è il fatto di avere una coscienza etero diretta, cioè diretta da un altro. Non è il bambino che decide che cosa è bene o che cosa è male, gli viene detto. Però c'è un'epoca in cui si suppone che la persona sia in grado di crescere verso una totale autonomia. Lo stesso Vangelo di Luca dice: Gesù spera che i suoi interlocutori siano capaci di decidere da soli che cosa è giusto fare. Bene, analogamente nella crescita spirituale possiamo dire che il cristiano passa da una osservanza precisa della legge, che gli serve per avere un orientamento nei valori della vita, fino a una pienezza di vita, a un accesso al bene, al bello, al buono, che realizza la sua felicità. Perché non giudicate da soli quello che è buono, dice il Signore? E che cosa abbiamo noi a disposizione per capire che cosa è buono? Allora, quando amiamo, quando contempliamo la bellezza, quando realizziamo il bene, quando facciamo il bene, allora è il momento in cui possiamo dire che il regno di Dio ci ha toccato. È la vittoria di Dio sul male, sulle tenebre, sul peccato. Il Signore desidera da noi questa maturità umana e cristiana, questa pienezza di vita che ci porti a scegliere spontaneamente ciò che è bene, ciò che è bello, ciò che è buono, senza più aver bisogno che qualcuno ce lo dica. È lo Spirito che parla dentro di noi, è ciò che traduce l'idea di una condotta spirituale, che non vuol dire che si passa la giornata dicendo il rosario. La condotta spirituale è la condotta di chi compie le sue scelte animate dallo Spirito del Signore, che è uno spirito di libertà, di verità, di bene. Allora, scegliere il Signore Gesù, scegliere ciò che Lui ha detto, il modo che si è comportato, renderlo, come dire, il modello della nostra esistenza, interiorizzare la sua vita, significa anche accettare il Dio di cui Gesù parla e non un altro. L'abbiamo detto in altre occasioni, provate a pensare un po' come esiste nel linguaggio comune un modo di parlare della volontà di Dio che associa l'idea di Dio a una disgrazia. Ti è venuta una malattia incurabile, sia fatta la volontà del Signore. È morto un giovane in un incidente stradale, si consola la mamma dicendo: Signore, sia fatta la volontà di Dio. Perché abbiamo associato l'idea della volontà di Dio a una disgrazia? Il padre Maggi diceva in una conferenza a San Carlo un giorno: c'è mai una volta che sia venuto uno a dirmi: Padre, ho vinto 20 milioni alla lotteria, sia fatta la volontà di Dio? Perché questa idea che la volontà di Dio è una cosa difficile, è una disgrazia? Allora, scegliere Gesù come punto di riferimento della nostra vita significa credere nel Dio di cui Egli ci parla. Se lo accettiamo questo, dobbiamo concludere che il nostro Dio non è un Dio che vuole essere servito, ma desidera servirci. Non è un Dio che chiede sacrifici, ma chiede misericordia. Chiede cioè che noi siamo in grado di costruire tra di noi dei rapporti significativi. È un Dio che vuole essere riconosciuto nella sofferenza dei poveri e dei deboli, ma non perché ami la sofferenza, ma perché ami i poveri e i deboli. È un Dio, come diceva il teologo olandese Schillebeck, è un Dio umanissimo. Allora, accettare questo Dio, accettare la rivelazione che Gesù ci fa del Padre, significa stare in armonia con il Signore. Significa anche allora riconoscere Gesù come Salvatore, cioè come colui che ci ha rivelato il concetto giusto di Dio Padre e che aspetta da noi che diamo senso alla nostra esistenza cercando di vivere secondo i suoi valori, cercando in qualche maniera di riprodurlo nel nostro vivere quotidiano. In altri termini, per usare un linguaggio forse un po' latinoamericano, ma il Papa Francesco ce lo concede, dovremmo essere preoccupati più che dell'ortodossia, dovremmo essere preoccupati dell'ortoprasse, cioè di un modo corretto di comportarsi, che traduca nella realtà di tutti i giorni un modo, cioè i valori che sono quelli di Gesù Cristo, ponendo in primo luogo l'attenzione alla dignità dell'uomo, di ogni uomo. Vivere la speranza e la certezza che tutte le forme di male, la malattia, la sofferenza, ma anche la frustrazione, la paura, l'oppressione, possono essere superate e che l'unica forza capace di vincerle è il potere di Dio. Non c'è una forza più grande di Dio. Allora, in conclusione, avviandomi alla conclusione, potrei dire quindi che se diamo uno sguardo rapido alla vita del Signore Gesù, possiamo dire che il figlio del falegname, così come viene chiamato, rappresenta la visita di Dio al suo popolo. Diventa causa di liberazione per gli oppressi, diventa salute per gli infermi, diventa perdono per gli indegni, diventa festa per tutti gli esclusi. C'è un episodio nella vita di Gesù che è molto significativo, è quello che viene chiamato delle tentazioni di Gesù, capitolo 4 del Vangelo di Matteo e anche di Luca. Il tentatore dirà a Gesù: cerca di metterti al centro del mondo, cerca di metterti sopra tutti gli altri, cerca di conquistare la simpatia della gente facendo un miracolo così di grande richiamo mediatico. Gesù sceglie, al contrario, le creature abbattute e indifese. Gesù sceglie di percorrere i sentieri della Galilea, non di entrare nei palazzi di Gerusalemme. La scelta di Gesù è da questo punto di vista perfettamente coerente con tutta la sua vita. Si è messo dalla parte degli ultimi e in questa maniera ha sconvolto tutte le gerarchie che caratterizzavano le divisioni tra gli uomini. Ha presentato con il suo modo di fare il volto di un Dio che non è vendicativo, ma che è salvatore di tutti. Là dove Gesù incontra persone abbattute, paralitici, storpi, ordina sempre: alzati, tirati su. A quella donna curva di cui ci parla il capitolo 7 di San Luca, stava curva, piegata in due da probabilmente una tremenda artrosi, 18 anni che era tenuta prigioniera da questa malattia, Gesù la vede, lei non chiede nulla, ma Gesù le dice: raddrizzati. Questo è il messaggio del Signore. Rimette in piedi le persone, ridona dignità. A chi è malato non dice: tieni duro, offri tutto al cuore di Gesù. A chi è malato, lui, nella misura del possibile, offre la guarigione. A chi ha sbagliato, offre di nuovo un futuro. All'adultera, che era stata pescata mentre faceva adulterio, non risolve, no, non, non riserva una condanna definitiva o una vergogna, e dice vai in pace, non farlo più, ma vai in pace. Accettare questo Gesù che sconvolge in qualche maniera la visione del Padre è un poco difficile. Noi sappiamo per esempio che San Pietro ha avuto molte difficoltà ad accettare questa visione che Gesù proponeva. C'è un passaggio nel Vangelo di Giovanni che è noto come la lavanda dei piedi, ve lo ricordate probabilmente, vero? Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, era un lavoro degli schiavi quello di lavare i piedi, e Pietro non sopporta questa idea che Gesù gli lavi i piedi, perché capisce che se si lascia servire dovrà fare lo stesso tutta la vita. Perde il suo status sociale e tutta la verticalità su cui aveva costruito la sua visione della società. Accettare questa idea di Dio che lava i piedi, che si mette dalla parte degli ultimi, significa realmente cambiare Dio. È per questo che possiamo dire allora che il cristianesimo non è un insieme di dottrine, è una persona. E ciò che questa persona ci ha mostrato con il suo comportamento. Allora, adesso vi propongo di prendere il foglio che vi è stato consegnato alla porta. In una parte vedete probabilmente riassunto un po' alcune delle cose che ho detto, ma nella seconda parte, peccato che sia scritto un po' piccolo, però voi avete gli occhi